Radio Nuova Trieste presenta Ogni vita una storia. Tutte le strade portano a Dio. A cura di Don Lorenzo Maria Vatti.
Cari amici radioascoltatori, ben trovati, rieccoci qui, rieccoci ancora con Mario Ravalico, che ringrazio e saluto. Ciao Mario, grazie.
Buongiorno agli radioascoltatori.
Allora, mi diceva, questa sarà l'ultima puntata, poi ha tirato fuori tutta una serie di cose, non credo che riusciremo, vabbè, vediamo un po'. Intanto mi sono dimenticato la bottiglia di, di Bordeaux, la porterò la prossima volta, così devi venire per
poco. Va bene, grazie.
Allora, la volta scorsa eravamo rimasti dicendo parleremo dei rapporti di Mario con i vescovi. Allora, di vescovi ne ha visti parecchi, perché ha visto Santin, Bellomi, Ravignani, Crepaldi e adesso Trevisi. Don Enrico. Quindi più che altro parleremo di Santin, Belloni e Ravignani, che sono quelli con cui hai collaborato in modo molto stretto. Poi dopo la sorte ha cambiato, ha fatto girare un po' il vento. Santin mi pare che avessi un rapporto particolarmente privilegiato.
Monsignor Santin, avevamo tutti un po' di riguardo, di timore. Io allora ero presidente di Gioventù Cattolica. Però ricordo che, al di là di questo timore, lui aveva l'abitudine, una volta ogni mese e mezzo, due mesi al massimo, di convocare, dico una brutta parola, i vertici dell'Azione Cattolica. Quindi mi convocava, quindi la convocazione era sempre una cosa. Andare in udienza dal vescovo, cioè una cosa solenne, no? Ma in realtà dopo l'incontro si scioglieva, lui voleva sapere, essere aggiornato su come andavano i giovani, penso che lo facesse ugualmente con le ragazze della gioventù femminile, con gli uomini e le donne, cosa si fa, che attività si fanno. Insomma, c'era un rapporto, ecco così, certamente di figliolanza spirituale, sicuramente di obbedienza, e seguiva molto attentamente. Era il periodo, poi il mio è stato la conclusione del tempo della prima Azione Cattolica, che dopo col 69 si riunificherà tutti i rami e i movimenti insieme, ed era un tempo anche di grande tensione, perché noi giovani avevamo fretta di arrivare a quell'obiettivo, prima si era separati, ma lui giustamente, però giustamente lo dico adesso, forse allora non lo dicevo, voleva stare nelle regole e mi diceva: aspetta, noi vescovi abbiamo lo statuto, la bozza di statuto, lo discutiamo, quando sarà il momento si faranno le cose che sono da fare.
Da questo punto di vista, in quanto parroco, quindi con una responsabilità molto minore rispetto a un vescovo, ma comunque con certe responsabilità, mi rendo conto di una cosa, che aprire una porta è sempre molto pericoloso, perché per quanto si possa sapere cosa c'è dietro, solo una volta aperto lo si sa, e poi una volta aperta chiuderla non si chiude più. La stessa cosa si può dire, parlando di scienza, del CNR, no?
La ricerca.
Fanno tutte le ricerche possibili e immaginabili sulla carta, sanno che, e poi dopo comunque fanno la sperimentazione. E a volte nella sperimentazione vengono fuori cose che non si aspettavano, certo. Che non hanno saputo calcolare. Quindi capisco bene anche.
Sì, ma questo allora da giovane lo capivo un po' meno, no? E con me lo capivano meno i giovani che rappresentavo. Racconto un episodio perché era sintomatico di quel momento. Decidemmo di fare, come Gioventù Cattolica maschile e come Gioventù femminile, un convegno, tre giorni a Borca di Cadore, nella casa, era appena stata acquistata. Non era una abitazione promiscua, le ragazze avrebbero dovuto a dormire, abitare in una vicina casa delle religiose, adesso non c'è più, era stata venduta. E diciamo, di giorno il convegno era fatto insieme nella sala della casa di Borca. E io e l'allora presidente della Gioventù Femminile scrivemmo una lettera ai vescovi per spiegargli questo progetto, chi veniva come oratore, che cosa si doveva fare, dove abitavano le ragazze, dove abitavamo noi. E ci rispose con una lettera durissima, io la conservo ancora: non sarà mai che i ragazzi e le ragazze dormiranno sotto lo stesso tetto. Ma non dormivano, gli avevo spiegato. questa cosa non si fa, si farà domani. Fate un buon corso di esercizi spirituali, ne parleremo. Questo era il mandato. Io, preso da santo orgoglio, riscrissi una lettera, questa volta non a due firme, perché la gioventù femminile allora si diceva bene, allora, e dissi: ma no, guardi, eccellenza, allora non si diceva né padre né don, si diceva eccellenza, le cose sono così così. E lui mi convocò e mi disse: no, guarda, questo non si fa, un altro tempo, ecco. Quindi, però dopo lo capì, ecco. Ci fu un altro momento a Trieste che coinvolse quattro parrocchie. Cominciarono delle attività un po' formativa, un po' ludiche, non so come dire, in quattro parrocchie: Opicina, Valmaura, allora c'erano i Serviti, sì, Sant'Antonio Vecchio, villaggio del Fanciullo, e la quarta penso poteva essere San Giusto, e con i rispettivi sacerdoti. Fecero delle attività insieme, ragazzi e ragazzi. Ci fu un momento di burrasca, si interruppe tutto, sto parlando del 1968, fine 68, inizio 69. Si interruppe tutto, ci furono delle conseguenze, qualche sacerdote venne trasferito, qualcuno mandato a Roma a studiare. Insomma, ecco, lasciò il segno però in negativo. Molto tempo dopo, ecco, avviato il nuovo statuto, mi ricordo che all'inizio del 70 si fece un bel convegno di giovani ormai prossimi a sposarsi, ragazzi e ragazze, alla, dove adesso c'è l'università, Sion, in Via Tigo, nell'Aula Magna, e un convegno. Pochi lo ricordano, con l'allora Don Tettamanzi, che seguiva le famiglie.
Ma quello sì, di Milano?
Sì, sì, ah, sì. Era preposto all'Ufficio Nazionale della CEI per le famiglie, ma era Don.
Sì, sì, era Don, sì.
Ecco. E mi ricordo sto convegno, qualche uno più vecchio se lo ricorda.
Era anche amico di casa mia, ecco, cioè, ecco. Casa mia, frequentava casa mia ai tempi.
E fu un bel convegno, proprio sulla preparazione al matrimonio, eravamo, non so, 30-40 coppie, più o meno, ecco. Era stato anche preparato in modo remoto prima nelle singole parrocchie. Però era visto un po', insomma, mi raccomando, mi raccomando, questo era... Però noi volevamo molto bene comunque a Monsignor Santini. Poi ci fu il periodo di...
Ma è vero che aveva la polizia, la sorella faceva la polizia dei preti, non, cioè li seguiva?
Questo non lo so, certamente la sorella, insomma, qualcuno definiva un gendarme, no? Era che controllava un po' tutto, ma lui so che la teneva nella debita distanza, ecco. Poi lei si intromettesse è un altro discorso, ma la teneva in
debita. Si raccontava
distanza.
Di... Quando sono
certamente
arrivato,
una donna di carattere, io l'ho conosciuta proprio di sfuggita. Però in mente un episodio che è scritto da Monsignor Santin sul libro dei suoi ricordi, le sue testimonianze, quando lui andò a Capodistria quel 16 giugno 1947 per la festa di San Nazario, si imbarcò sul vaporetto che faceva la linea Trieste le cittadine istriane e andò a bordo da solo. Il segretario scese dal vescovado con lui lo cacciò via: tu non devi venire, perché sapeva quello che poteva succedere, che poi successe. La sua aggressione, e arrivò in vaporetto e chi trovò? Sua sorella, e lei era andata senza che lui sapesse, e in malo modo la cacciò via: torna a casa, non voglio nessuno. Ecco, aveva un carattere insomma deciso, però Monsignor Santini è stata una storia, ecco, per Trieste, non a caso è stato definito difensore della città, defensor civitatis. E poi, va bene, ci fu il periodo di Monsignor Coccolin, io non ero a Trieste, cioè abitavo qui ma lavoravo a Roma, eccetera, e poi ci fu il periodo di Monsignor Bellomi, un grande entusiasmo, perché vederlo passeggiare per le rive, fermarsi con la gente, incontrare, ricordo dei particolari che a me aveva un po' sconcertato, ma molti saranno stati sconcertati. Lui andava giù a piedi da Vescovado, faceva il giretto, passava nel giardino di Piazza Ortis, che non era così come era adesso, era un po' questi cespugli un po' alti, si nascondevano diverse persone senza fissa dimora. Lui se li prendeva, li accompagnava in curia, in Vescovado, la sorella preparava da mangiare, non c'era la mensa della Caritas allora, e la sorella preparava da mangiare, scendeva col pentolone in atrio, pensiamo a quei marmi, eccetera, sì, e dava da mangiare a quelle 6, 7, 8, quelle che saranno state persone che bivaccavano attorno. Qualche volta portò anche nel suo palazzo, in vescovado, qualcuno a dormire. Ecco, quindi a questo non si sa. C'è un libro che insieme a Vita Nuova, quando ero direttore della Caritas, a 10 anni della morte di Monsignor Bellomi, abbiamo voluto fare un libro che non abbiamo scritto noi, io e allora la direttrice di Vita Nuova, Fabiana Martini. Abbiamo semplicemente raccolto testimonianze di preti e di laici di Trieste, italiani e sloveni, che raccontano episodi inediti della vita di Monsignor Bellomi. Ed è un libro preziosissimo, e anche lì appare questa cosa. Ecco, è un uomo che aveva una grande carità. Allora non esisteva la Caritas, esisteva la San Vincenzo de Paoli ed esisteva l'ufficio della Caritas americana, la NCVC, quella di Monsignor Bottitzer. Gli americani dopo la guerra avevano piantato questo ufficio della missione cattolica americana in Italia, a Trieste in questo caso, e Monsignor Bellomi si tormentava perché non riusciva a far partire la Caritas come l'aveva pensata Paolo VI. Dedicò 2 consigli presbiterali, il primo molto discusso visti i verbali, chi vota contro eccetera, alla fine poi il secondo consiglio presbiterale decise a maggioranza quasi assoluta, ma qualcuno insomma ha detto di no, di costituire la Caritas. Però fino a che non c'era aveva incaricato una persona di sua fiducia, un laico, che una volta o due non mi ricordo la settimana si mettesse in atrio della curia con una sedia e un tavolino e lì accogliesse chi aveva bisogno di sentire qualcosa. E poi aveva creato una rete di 5 persone o 6, tra cui ero anch'io, allora lavoravo nel sindacato, che con varie competenze avrebbero potuto, qualche volta siamo riusciti a farlo, a dare un indirizzo a chi veniva: tu rivolgiti là, tu vai all'IACP, allora non a Ter per la casa, tu vai all'azienda sanitaria, insomma, ecco, un po' di rete, cioè capiva che c'era un bisogno di essere presenti sul territorio per chi non ce la faceva, e aveva fatto una sorta, una struttura sua, uno che faceva la raccolta dei problemi della città e 5-6 persone che lo attorniavano e che cercavano di gestire questa situazione. Ecco, questi ricordi, ma poi tantissimi ricordi ho di lui. La Cresima ha fatto 3 visite pastorali, la prima è lunghissima, è andato in ogni luogo, e quindi parlo della mia parrocchia, Santa Maria Maddalena a Basovizza, parrocchia slovena con una piccola comunità di italiani, e ha visitato, incontrati tutti. È venuto anche a casa mia, tra l'altro era un giorno che ha cresimato un mio figlio, il terzo, e poi è venuto a casa a salutare mia mamma che non si muoveva più, e quindi una persona proprio alla mano, ecco. E in un certo momento mi chiese, senti un po', io ho avviato da qualche mese una casa di riposo per anziani a Padriciano, sapeva che abitavo lì, e mi dai una mano? E dico, guardi padre, sono abbastanza occupato, devo andare via, devo andare a Roma, ma no, guarda, ti chiedo, fammi piacere. E io ho accettato, perché era difficile dire di no, ma signor Bellomi, li volevamo troppo bene. E quindi iniziai un'avventura per me assolutamente nuova. Sono stato 6 anni e mezzo responsabile della gestione della casa, con problemi assolutamente nuovi, i primi accordi con l'azienda sanitaria per i rientri, per i rimborsi delle spese sanitarie, i primi accordi con il comune per le persone cosiddette non abbienti, e quindi non aveva possibilità di pagare completamente la retta, tante cose avviate. E ci furono 2 momenti critici in quei 6 anni e mezzo, critici per me almeno. Uno, che l'azienda sanitaria aprì un concorso dopo molti anni per infermiere. Noi avevamo 3 infermiere professionali e 2 sparirono. Andarono a fare il concorso e lo vinsero. Mi trovai senza, dovevamo averlo giorno e notte l'infermiere professionale. Cerca di qua, cerca di là, non si trovava. Si presenta una signora della Somalia. Venne a trovarmi un giorno in casa di Ralla con il marito e con una bambina, dopo nacque una seconda bambina, e mi presentò il suo curriculum. Era a Roma da tantissimi anni, aveva lavorato in case di riposo, prima da volontaria, poi da dipendente, con gli anziani, quindi conosceva tutte le patologie, le medicine, eccetera, parlava perfettamente l'italiano. E io cosa faccio? Prendo questa persona, era musulmana, era di colore, io non avevo pregiudizi, ma avevo preoccupazione per quelle che potevano essere le reazioni. E ci fu un'immediata alzata di scudi del mio consiglio di amministrazione. tranne una persona, gli altri dissero non è il caso. E quindi rimasi sconcertato. Provai a tastare il terreno con i dipendenti, ci fu la rivolta. Cosa, una negra venirà a dirmi amico che ho da fare? E io cosa faccio a sto punto? E mi confrontai con l'allora vicario generale, Don Pier Giorgio Ragazzoni, che era sempre per me stato in quel periodo un punto di riferimento, e mi disse, con coraggio, se hai le carte in regola, vai avanti. È stata una scelta preziosa, poi condivisa da tutti, poi diventata caposala, insomma le cose sono andate in un certo modo, è stato un momento molto bello. E così un secondo momento, ovviamente di questo avevo tenuto sempre informato Monsignor Lorenzo Bellomi, e un secondo momento di crisi fu quando una piccola comunità di religiose, le Sorelle della Misericordia, che abitavano in casa, perché giustamente avevano voluto una presenza di religiose per dare un certo tono, e di queste tre due erano anche infermiere, quindi anche preziose, però non si trovavano, era il loro ambiente, non era quello. E una mattina, era l'ultimo di carnevale, io ero fuori Trieste, mi giunse una telefonata dell'impiegata che mi disse: davanti alla casa c'è un taxi, stanno partendo le tre suore con le valigie. Senza dire a nessuno niente, alla loro superiore l'avranno detto, ma al vicario generale non l'avevano detto, al vescovo non l'avevano detto, a me presidente non l'avevano detto. E quindi sorpresa. Ci fu un momento di sconcerto, pensavo che forse qualcosa di storto avevo fatto, andai dal vescovo e dissi, se è un fallimento io le metto qua e le mie dimissioni, lei agisca come crede meglio per il bene della casa. Poi si informò con la provinciale delle queste religiose di Verona, e chiarirono le cose, ma loro non tornarono indietro, ammisero che non si sentivano all'altezza della vicenda, ecco, di quello che doveva essere lì. E quindi continuò. Ma ci fu un momento, e lì il vescovo mi incoraggiò, mi disse: tieni la barra dritta, stai tranquillo, vai avanti. Ecco, anche lì è stato molto bello perché c'era continuamente un confronto con lui. Poi lui veniva spesso in casa a celebrare la messa, qualche volta in modo solenne, qualche volta più così a livello più privato, veniva a trovare la gente, era uno che sapeva stare con la gente, quindi una bella esperienza anche quella.
Beh, questo lo fa anche il nostro Trevisi, certo, di adesso, certo, spesso, certo, è andato alla casa Ieraldo.
Sì, 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 sì.
Poi è venuto anche nella casa in cui vado a celebrare io la messa, l'Hotel Fernetti. Insomma, bene. E invece Ravignani eravate amici, diciamo.
Ma amici sì.
È troppo, no?
Tanto sì, io davo del lei a lui. Vabbè. Però io lo conoscevo quando ero ancora in Gioventù Cattolica, lui era assistente degli studenti. E quindi, anche se un po' distante, ecco, cioè, io mi interessavo di ragazzini.
Ravignani è sempre stato un po' ieratico.
Sì, no? Sì, sì, non si capiva fino a che punto. Sì,
non
sì,
ha
sì.
mai permesso, non ha mai aperto la porta a nessuno, però era una persona...
Sì, sì, no, di grande rispetto. Io ricordo che andai a trovarli in seminario da rettore, frequentavo il seminario, andavo a trovare i ragazzi, studenti di teologia, insomma, eravamo amici con tante persone, e andai a trovarlo... E quando aveva già avuto la nomina vescovo, e lo trovai con una religiosa che era nella casa del clero, che curava i sacerdoti, che gli misurava la veste nuova che doveva mettere. Ho fatto un paio di risate assieme, ecco. E quando tornò, certamente fu una festa, ecco, ritornava a casa, e una festa per tutti, insomma, ecco, per lui,
io
per noi.
Lui? Ma io credo che lui avrebbe preferito restare a Vittorio Veneto.
Beh, questo dopo forse, però all'inizio era contento. All'inizio. Ricordo quando siamo andati con due macchine, il vicario generale, allora amministratore, e i vicari episcopali, io e un altro laico, fino alla galleria naturale della costiera, dove c'è il confine, diciamo, teorico tra le due diocesi, diocesi di Gorizia e diocesi di Trieste, ecco, l'abbraccio con questi preti che erano suoi confratelli un tempo, quindi ecco, rivederli, è stato un momento molto bello, ecco. E lui poi aveva in mente sua forse di cambiare il direttore della Caritas, allora era direttore Don Mario Del Ben, che era subentrato a un altro Don Mario Cosoli, che era stato il primo direttore della Caritas. E Don Mario Del Ben aveva dato un suo timbro, aveva molto lavorato con i ragazzi obiettori di coscienza, aveva fatto certe cose molto importanti, però era anche coordinatore della pastorale, era anche direttore del centro missionario, quindi aveva un carico abbastanza.
Ecco, allora adesso ci fermiamo per un momento di relax e ci riprendiamo. Riprendiamo con l'incarico imminente alla Caritas. Don Mario Del Bene aveva troppi incarichi. Chissà come sta Don Mario, un po' che non lo vedo.
Anch'io non lo sento. E quindi chiese al Vescovo di essere sostituito almeno per una parte, la parte della Caritas. probabilmente di aver fatto il nome mio. Quando Mario ci conoscevamo da tanti anni, dai campi scuola, da tanti momenti anche sul piano della pastorale, avevo collaborato con le giornate pastorali. E niente, capitò che la domenica in Albis, adesso della Misericordia, della Via Misericordia, quando si portavano in cattedrale pomeriggio le offerte raccolte nelle parrocchie, un pane per amor di Dio, e portando all'altare queste offerte, eravamo io e mia moglie per la nostra parrocchia, e poi alla fine di questa coda che andava a portare, eravamo gli ultimi, disse a me: torna in banco che devo dire una cosa a tua moglie. Eravamo lì in cattedrale e lui disse a mia moglie: senti un po', se chiedo a tuo marito di fare il direttore della Caritas, tu cosa dici? E lei, presa la sprovvista, dice: non ho idea, quanto impegna. Ah, non lo so, rispose lui. Ma se crede.
Tipica, quindi, tipica risposta di Ravignani. Non lo so. Non lo so.
Va bene, faccia lei. E dopo mi chiamò, qualche giorno dopo, era nel maggio del...
Ma poi tua moglie te lo disse?
Sì, quando... sì, certo, certo, mi pare che ti chiamerà. In realtà io andavo già in Caritas perché seguivo da un anno gli obiettori di coscienza, mi aveva chiesto Don Mario, dati da fare su questo un po', sulla formazione, eccetera, è stata anche quella una bellissima esperienza. E quindi avevo captato nell'aria qualcosa, però lo chiese. Rimasi molto colpito da questo fatto, che andò a chiedere una cosa che dopo ho capito che era importante, il tempo che dovevo dare e il compito che mi assegnava, andò a chiederlo a mia moglie, non a me. Ecco, una sensibilità che è una cosa un po' insolita trovare questo, ecco.
Non so, penso di no, perché?
Perché a me non è mai capitato che uno andasse a dire prima chiedi a tua moglie o chiedo io direttamente. Questo gesto, ecco, è rimasto un po' un segno importante.
Eh no, è un'attenzione importante, perché certo, la moglie non è una ruota di scorta o una presenza in casa, è parte della vita,
certo.
È come il marito è parte della vita, certo, della moglie.
Certo.
E quindi è importante, chiedendo, no, non so, credo che non credo che anche altre situazioni di questo tipo siano state vissute allo stesso modo, non so, adesso, io l'ho fatto altrettanto, ecco.
E durante quel tempo, 12 anni, diciamo tutto il tempo del suo ministero episcopale praticamente, ereditai una situazione un po' delicata, perché a Trieste in quel momento c'erano tre mense per i poveri: la mensa delle monache benedettine, la mensa dei padri cappuccini e la mensa dei frati di Via Rossetti, tre mense diciamo ecclesiali. E c'era una quarta mensa, questa volta civile, e davano da mangiare litis, l'ECA si chiamava, l'Oriente Comunale di Assistenza, dove pranzo soltanto, però potevano andare, era una casa che poi è stata buttata giù, demolita, in Piazza Libertà, in mezzo al giardinetto, lì davanti alla stazione ferroviaria, e lì andavano. Successe che queste mense, per varie ragioni, finirono, tranne i cappuccini. Quella di Dell'Eca venne buttata giù, non ci fu più. Le monache benedettine dissero: non ce la facciamo più, siamo vecchie. Andò il vicario generale a supplicare, rimase ancora un po' e dopo lo chiusero, anche se poi bussando la porta, suonando il campanello, a qualunque ora un panino lo davano sempre, ma la mensa, sedersi a tavola come erano abituati prima, andavano anche i nostri obiettori a far servizio e non ci fu più. E Via Rossetti, i padri francescani si ritirarono, per cui Don Mario De Ben si diede molto da fare una mensa. Avrebbe dovuto farle il comune, perché è compito suo, ma con grande saggezza allora chi era assessore all'assistenza alla sanità, Gianni Pecco Cominotto, un laico, ma laico vuol dire, non voglio dire anticlericale, però con la Chiesa non aveva niente a che fare, scoprì la Chiesa attraverso la Caritas, questo qua, e disse: se noi comune, la Giunta Illy, ci mettiamo a fare il progetto per la Caritas, la realizziamo tra 10 anni. Il progetto della mensa, fatela voi, chiavi in mano, poi vi rimborsiamo. Don Mario partì, trovò il locale, i lavori, l'assegnazione, eccetera, eccetera, e quindi fu la curia diocesana a realizzare la mensa. E io mi trovai a inaugurarla da nuovo direttore. È stata una bellissima avventura anche quella. Poi l'abbiamo dedicata a una persona, di cui a Trieste non si sa nulla, ed è un grande peccato. La mensa si chiamava e si chiama ancora oggi, seppure trasferita in via dell'Istria, Giorgia Monti. Giorgia Monti era una donna molto semplice, ma che ha fatto tantissime cose a Trieste. Per dire, dopo l'armistizio, quando i soldati italiani arrivavano da tutte le parti d'Italia, da tutte le parti dell'est, Jugoslavia e altri paesi, Albania, e dovevano tornare a casa loro, passavano per Trieste, lei organizzò al Silos un dormitorio e un luogo di prima accoglienza per queste persone. Inventò, come il signor Santin, la borsa bianca per contrastare la cosiddetta borsa nera. Lei raccoglieva dove sapeva poteva trovare disponibilità, viveri, e organizzava questa catena di solidarietà. Ma vorrei raccontare tantissime cose di cosa ha fatto questa donna, e non c'è tempo. Il seminario, la busta che ogni tempora si metteva sugli altari delle parrocchie, l'offerta per il seminario la inventò lei, e tantissime altre cose. Ecco, questo a dire che io volevo intitolare, perché un giorno il vescovo mi disse: Mario, ma pensa, perché la Mensa Caritas, dagli un nome. Sì, e che nome do? E mi disse: prova a pensarci, ne parliamo. Io mi consigliai con una persona, mi disse: guarda, questa persona qui non è mai stata ricordata, è stata consigliera comunale, ha fatto pochissimi interventi. Uno in particolare era, l'ho trovato negli archivi del comune, dove chiedeva che la gente che andava in chiesa aveva diritto di trovare un luogo caldo, quindi chiedeva al comune che aiutasse a che le parrocchie avessero una chiesa riscaldata, insomma, ecco. È una donna stranissima, perché prima della sua morte lei distrusse tutte le fotografie e i documenti che aveva, per cui trovare qualcosa della sua vita è stata un'impresa, ecco. E comunque abbiamo dedicato questa mensa a lei. Poi arrivarono le famiglie dei kosovari, il bombardamento della NATO sul Kosovo, 99-2000, arrivarono tanti giovani che vennero accolti in una casa per conto del comune a Borgo San Sergio, e l'ex ricreatorio, e invece le famiglie le avevamo accolte noi in casa Teresiano, che non era come adesso, era stato disabitato dal tempo dei rifugiati del terremoto del Friuli, quindi moltissimi anni. Avevamo adattato alla meglio il piano terra e il primo piano, e avevamo accolto una sessantina, mi pare, di persone, vari nuclei familiari, che venivano lì, poi transitavano, andavano anche in Germania, chi in Austria, chi da altre parti. Ed è stata anche quella un'esperienza durissima, perché noi non conoscevamo niente di kosovari, di abitudini. Sono tanti aneddoti simpaticissimi, no? Portare gli spaghetti non li mangiavano, dopo avevano capito, loro venivano la pasta corta, certe verdure non le avevano mai viste, insomma, comunque anche quella è un'esperienza. E durò 12-13 mesi, un anno e qualche cosa. E poi l'allora vice sindaco Roberto Damiani vide questa casa e disse: ma questa casa qua va ristrutturata, e facciamo come comune, dandole in gestione la Caritas, una struttura per accoglierli senza fissa dimora. E fu fatto il progetto, che poi venne realizzata col contributo della Fondazione Cassa di Risparmio e la grande disponibilità dell'ordine religioso, le suore del Buon Pastore, poi si ritirarono, che dettero questo bene incomodato per 25 anni. Ecco, e dopo ci fu il bisogno di risistemare la casa della madre, che era già stata avviata da Monsignor Bellomi, quella vicino al seminario dove siamo qui qua dietro, che teneva anche qui persone senza fissa dimora, ma avendo aperto il Teresiano, con Monsignor Ravignani abbiamo deciso di dedicarla alle donne maltrattate, alle mamme con bambini che hanno dovuto lasciare da casa, insomma, con problemi, ecco. Ed è stata anche quella un'esperienza. E poi un giorno mi disse: adesso fermati e basta con altre strutture, qua non ce la facciamo. Però capitò che andando via i frati di via Rossetti, allora divenne parroco lì Don Silvano Latin, e mi chiamò e mi disse: Mario, ma questo convento noi non facciamo niente come parrocchia, cosa pensi di utilizzarlo come Caritas? Pensammo su, riunì il suo consiglio pastorale, riunì il consiglio affari economici della parrocchia, andai a presentare un'ipotesi di progetto, accogliere persone di seconda accoglienza, quindi già con una loro autonomia, con un lavoro in mano, che però avevano fatica a trovare l'abitazione per un periodo. Trovai i fondi per ristrutturarla e partimmo in quarta. Io avevo dalla mia sempre Monsignor Avignani, che in queste cose era un vulcano, ecco. E dopo chiamai, ma era informato anche Avignani certamente, però non mi disse mai nulla. E il giorno della inaugurazione, della benedizione, con tanto di autorità, venne Monsignor Avignani, e poi in parte tutto felice perché aveva visto una bella struttura. Mi disse: ma io ti ho detto di fermarti e tu hai fatto un'altra cosa. Sì, però lei non mi ha bloccato mentre i lavori andavano avanti, vedeva, firmava, quindi, però fu contento, ecco, anche di questa impresa. E ci fu solo un momento che, mi ricordo, mi telefonò un giorno e mi disse: Mavio, ma dite che ha scritto una lettera al prefetto? Eh sì, ho scritto una lettera, ma e perché te che l'ha scritta? Perché sono alcune cose che non vanno e quindi volevo metterle davanti. Ma Tino, te dovevi scrivere, dovevi dirmi a me, e se io dicevo a lei, lei mi avrebbe bloccato, quindi io ho mandato, e si è messo a ridere, è finito tutto lì.
Però ha ammesso che l'avrebbe bloccato, sì, sì. Perché questa sì, ce sì, la siamo raccontata sì, fuori onda.
Sì, 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 sì.
Ma a volte bisogna essere, d'altra parte è evangelica, questa lettera è evangelica, perché Gesù dice: siate scaltri come serpenti e candidi come le colombe, quindi è perfetto, perché c'è un candore nel mettere in chiaro le cose e la scaltrezza di dire: lascia stare il vescovo, se non qui non va avanti niente. Perfetto, quindi non...
Però un'altra cosa bella che è stata con lui, ci fu il momento 2003-2004 dell'arrivo di tantissimi ragazzi minori stranieri non accompagnati a Trieste, ed erano 5 o 6 strutture, una anche l'aveva in gestione il villaggio e la Caritas insieme a Opicina, e il vescovo capì che era un problema grosso e convocò, invitò gli altri 3 vescovi della regione. Pordenone non era toccata da questo tema, ma Udine molto e Gorizia anch'essa molto, e ci troviamo qui a Trieste in vescovado i 4 vescovi e i 4 direttori della Caritas per vedere come fare, e ci fu un'iniziativa di una lettera ufficiale firmata dai 4 vescovi e dai 4 direttori, mandata alla regione e ai rispettivi sindaci dei 4 comuni capoluogo, per dire che questo problema, insomma, aveva affrontato in un certo modo. Un'iniziativa coordinata, comune, condivisa, è stato anche questo un bel momento. Poi ho avuto la fortuna, siccome noi facevamo come direttori della Caritas ogni mese e mezzo, circa massimo 2 mesi, ma non di più, un incontro di tutti i 15 direttori, 15 diocesi, anzi 16, perché Bolzano aveva 2 sezioni, quella italiana e quella tedesca. Ci trovavamo e molto spesso facevamo, anziché la giornata, facevamo mezza giornata oggi pomeriggio e domani mattina, per cui anche si stava insieme. E molto spesso incontravamo anche i vescovi di quella diocesi dove andavamo a fare l'incontro. Questa è stata una bellissima esperienza, perché in quel periodo abbiamo conosciuto tutti i vescovi della regione, perché i vescovi venivano all'incontro nella loro diocesi, facevano, celebravano la messa, facevano una riflessione con noi, ci raccontavano la storia della diocesi, quindi anche una visione un po' che andava molto oltre il nostro confine ristretto, ecco, quindi conoscere esperienze importanti.
Bene. E quindi è stata una bella esperienza anche con Ravignani. Quindi
e dopo,
con Crepaldi le cose,
no,
sono
ma
terminate.
E dopo è successo questo, che è venuto Monsignor Crepaldi.
Viene Crepaldi nel
2009. 2009 e rimasi, però ho capito che insomma qualcosa doveva cambiare, ma era anche legittimo tutto questo. Poi si può discutere sui metodi, questa è un'altra cosa. E poi va bene, nel 2010 mi disse che aveva scelto un altro direttore e va bene, io ho riunito... Mi aveva chiesto di riunire tutti i collaboratori, i volontari, eccetera, per comunicare, ho comunicato che sarebbe avvenuto questo. Venne nominato Don Pasetti, prima della sua nomina lui mi telefonò, i giornali già scrivevano, diventerà direttore questo, quell'altro, il suo nome era già uscito, e lui mi telefonò, Don Roberto Pasetti, che eravamo anche amici, siamo amici tuttora, e mi disse: in via riservata, dai, incontriamoci che mi racconti un po' di cose. Ci siamo incontrati, gli ho detto quelli che erano i progetti in atto, quelli che erano i progetti abbastanza avanti, quelli che avevamo pensato di fare, non so, per, dico, quasi un discorso di consegne. Poi quello che è successo dopo non mi riguarda, ho deciso altre cose. In quel periodo che sono stato direttore, voglio mettere in luce questo, Monsignor Avignani andava a presenziare alle conferenze episcopali della Slovenia, dei vescovi, della Croazia e della Bosnia Erzegovina, e ci faceva accompagnare da qualcuno, ecco. E nel 2002 mi chiese: accompagnami a Mostar, che c'è la riunione dei vescovi della Bosnia Erzegovina.
Un bel viaggetto.
Allora adesso non c'era l'autostrada.
Infatti, quindi
erano 10 ore e mezzo per arrivarci.
Sì.
Però era bello perché si entrava in tutta la zona interna della Croazia, le Krajine famose, bombardate, distrutte. Io gli dissi no, non vengo, perché tutte quelle ore non mi sento. Poi mi convinse e andai 3 giorni e mezzo. Fu un'esperienza bellissima perché lui stava con i vescovi tutto il giorno. Poi però si cenava in vescovado ed ero anch'io, per cui ho conosciuto il cardinale Pulic, il vescovo Perosuda, che l'avevo conosciuto a Trieste perché era venuto qua già prima, e gli altri vescovi come il signor Komarica di Banja Luka e di Mostar, poi Peric. E io di giorno andavo con il direttore di allora della Caritas, un prete 10 anni più giovane di me, molto bravo, insegnava teologia morale alla facoltà teologica di Sarajevo, che dopo lasciò per l'incarico della Caritas, e con una suora, e andammo a vedere tutti i progetti che erano sorti a Mostar, perché tante diocesi italiane portarono soldi per progetti, tante diocesi straniere del Linz, Graz, Vienna, Monaco, portarono contributi e sorsero 6, se non sbaglio, progetti: una casa per donne maltrattate, una casa studentato per ragazze, una casa per disabili psichici di bambini, soprattutto impressionante, Sacra Famiglia, che è stato un gioiellino, io l'ho seguita molto, e poi ancora altre 2, un asilo con delle suore che sono presenti anche a Trieste, e ancora una libreria, ecco. E però tutti questi progetti, portati i soldi, ma dopo per gestirli, perché poi tutti si sono ritirati. E mi ricordo, vedendo queste cose, nel viaggio di ritorno Monsignor Ravignani mi disse: adesso Mario, ti te l'ha visto tutte ste robe, dimmi cos che potessimo aiutare, in che cosa. Penserò così, e sorse un'idea di dire: andiamo un passo alla volta, sosteniamo la paga di una fisioterapista nella casa dei bambini disabili psichici. Era una fisioterapista, costava 250 euro di paga lei, però il costo era 500, i contributi eccetera, le paghe erano queste, 250-300 euro, per cui ogni mese mandavamo insomma a tranche, ecco, questo importo, un po' di viveri, quello che poteva servire. In uno di questi viaggi nel 2003 andai con mio figlio Stefano, che lavorava in Caritas, prima aveva lavorato in Casa Irale, e il direttore, salutandoci, vabbè, così ci siamo scambiati le solite cose, ringraziamenti eccetera, eravamo molto amici, lo siamo ancora, e io gli chiesi: cosa potrei, se trovo ancora un po' di soldi, come potrei investirli qui per darti una mano? E lui si mise a ridere e mi disse: una cosa che non potrei fare, curare i denti dei bambini. Sono curati in tutto meno che nei denti, perché sono problemi. Quale dentista qua abbiamo disponibile a bambini che si muovono in modo scomposto, che non si possono? E rimase sto punto di domanda. Io gli dissi: ma Don Anton, sarà difficile. E mio figlio mi fermò, mi disse: prima di dire di no, aspetta. Si tornò a Trieste, trafficò con la Caritas di Trento, con altri amici in giro nel Triveneto, ci venne regalato un riunito dentistico, che è l'insieme poltrona, apparecchiatura, frese, eccetera, gruppo radiologico, tutto quello che serve per un ambulatorio.
Benissimo, con questa bellissima...
Di un medico che era andato in pensione.
Con questa bellissima testimonianza ci fermiamo, quindi non sarà l'ultima puntata. Grazie a Riccardo Righi per la collaborazione tecnica.
Grazie.
Radio Nuova Trieste ha presentato Ogni vita una storia. Tutte le strade portano a Dio. A cura di Don Lorenzo Maria Vatti.